una volta all'anno tiriamo fuori dalla nostra cassaforte il testamento di Gesù. È come se poi durante l'anno ci dicesse: adesso arrangiatevi, vivete, vi ho dato l'intelligenza, le mani, il cuore, provate voi, però una volta all'anno io vi leggo il mio testamento. In questo testamento è custodito il segreto di Gesù, e solo per questo esistono i cristiani. Non esistono i cristiani perché devono essere gli uomini buoni, per fortuna di uomini buoni ce ne sono tantissimi. Esistono i cristiani perché a loro è affidata questa cassaforte e la devono aprire ogni tanto per rileggere il testamento di Gesù, il segreto di Gesù. Il segreto di Gesù è un giuramento che Dio ha fatto e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un giuramento che Dio ha fatto a nostro favore, il giuramento d'amore di Dio per l'uomo. E un amore, abbiamo sentito leggere una parte di questo testamento, un amore che va fino in fondo. E cioè, questa è la cosa che noi non ci aspettavamo per niente. Va fino in fondo nel senso che non lascia niente dentro Dio per se stesso, svuota il cuore di Dio a favore dell'uomo. Cioè Gesù ci rivela un Dio, per quello che Lui ci ha fatto capire, per quello che abbiamo capito noi, che non ha altro nel cuore che l'uomo. Ed è fino alla fine, c'è niente, nessuno potrà impedire questo amore, e per sempre, e per tutti. Niente, nessuno mai fermerà l'amore di Dio per l'uomo, il dono totale di sé alla causa dell'uomo. Ecco, questo è il senso della passione di Gesù, questa è stata la passione di Gesù, cioè ciò che gli ha riempito il cuore, e ciò vedremo che gli è costato la vita. Questo è il senso della sua morte e di tutta la sua vita, cioè il libero dono di sé a favore dell'uomo, a servizio dei fratelli. Finché ci sarà sulla terra un uomo da salvare, finché un uomo non sarà arrivato a casa, appunto, Dio lavorerà. Gesù sarà nella passione per l'uomo, finché c'è un uomo. Questo vuol dire fino alla fine. Questa è la via di Dio, la via cristiana di Dio. E questa è la via dell'uomo, se vuol seguire Gesù, se vuol diventare figlio di questo Dio. E cioè quella di dare la vita finché c'è un uomo su questa terra, dare la vita per lui. Dare la vita perché possa realizzarsi come uomo, dare la vita a servizio dei fratelli. Questa è la via percorsa da Gesù, il suo passaggio si chiama Pasqua, di cui noi abbiamo letto, quella dell'Esodo, no? Che l'ha preparata. Nel momento in cui Gesù passa tutto intero nell'amore del Padre, passa tutto intero nel dono ai fratelli. Questo è il mistero della Pasqua. Si entra in Dio, in questo Dio, nel mistero di questo Dio, nella misura in cui si amano i fratelli. Questa via, come si vede, è stata per Gesù e lo è per i suoi discepoli. Una via a caro prezzo. È a prezzo della vita, si tratta proprio di dare la vita, cioè non è una concezione della vita, è il dono della vita. E infatti quest'atto splendido, questo rivelarsi del Dio che ha giurato per l'uomo fino all'ultimo uomo di essere tutto per lui, lo splendore di questo atto d'amore, è in realtà tutto soffocato dalle tenebre. Per usare altri termini, il testamento viene aperto davanti al contestatore, al diavolo, colui che dice ma va là che Dio non è così, il mentitore appunto, colui che non si fida di Dio, non crede all'amore e non crede che valga quindi la pena di seguire una roba del genere, quella di dare la vita la si guadagna, ma chi ci crede? Il diavolo ha ragione appunto, no? Il diavolo è un ottimo avvocato dalla parola falsa, spesso gli avvocati vincono dicendo la falsità. Il diavolo è così, è bravissimo, e riesce molto facilmente a convincere gli uomini, poverini, deboli come sono, schiavi delle loro paure, del loro egoismo, della loro vanità, tradiscono per un niente, guarda Giuda. Fanno una grande difficoltà a credere a sta roba qui, a capire i modi di fare di Dio, fanno una grande difficoltà. Questo spiega il dramma di quella sera, l'ora in cui noi riceviamo da Gesù la grande lezione d'amore, è l'ora in cui questo amore è più misconosciuto. E allora è come se Gesù, poveretto, ha fatto miracoli, ha predicato, gli hanno corso dietro finché avevano vantaggi. Poi quando ha spiegato che cosa veniva a portare, cioè il dono di sé, l'hanno lasciato tutti. E adesso persino i suoi compagni che sono lì, quando incominciano a intuire qualcosa del genere, non capiscono più niente. Non sono pronti a seguirlo. E allora cosa fa? Fa testamento nella forma di un gesto. Dormi. È come se avesse in mano l'uomo, dice dormi, non ti faccio neanche sentire cosa ti chiedo, se no scappi, dormi, ti do una carezza, ti do una caramella, ti metto in bocca qualcosa di dolce. Appunto Gesù fa testamento nella forma di un gesto, come se nell'impossibilità di metterci nella mente, nel cuore, la verità della sua passione, ci mettesse quella verità in bocca. Come facciamo noi con i nostri bambini? Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. Il suo gesto apparve quella sera oscuro. E tuttavia il pane che essi avevano mangiato quella sera e il vino che avevano bevuto, insieme con le parole di Gesù che avevano accompagnato quel gesto, rimasero impressi nella loro memoria, come una domanda che attendevano a risposta. È quello che siamo qui a fare noi stasera, proviamo a mettere in bocca il pane che ci dà Gesù, proviamo a lasciarci lavare i piedi, vediamo se ci capiamo qualcosa di questa vita. Gesù prima di morire aveva cercato di dir loro qualcosa che essi non avevano capito. Capiranno, quando portati dalla vita dove non vorranno, cioè quando si dovrà dare la vita, riconosceranno Gesù proprio nello spezzare il pane. Capiranno cosa ha voluto dire l'essere nati, l'aver ricevuto la vita da papà e mamma, cosa ha voluto dire essersi innamorati, cosa ha voluto dire trovare qualcosa di vero quando qualcuno ha amato. Capiranno, l'Eucaristia la capiranno, come interpretazione di tutta la traversata appunto. E anche l'altro gesto, quello di lavare i piedi, ha lo stesso senso. E anch'esso non fu compreso dai discepoli. Il gesto interpretava la morte imminente, quasi a prevenire lo scandalo inevitabile che essa avrebbe suscitato. Gesù vuol dire con questo gesto che egli sa a che cosa va incontro, che diventa come uno schiavo, liberamente. Va incontro alla passione, è il gesto di un servo umiliante, questo gesto, lo sa, ma è necessario per rivelare lo splendore del suo amore, cioè il suo farsi servo degli uomini. Il nostro Signore è servo, il Re è ai piedi dei Suoi. Comprendete ciò che vi ho fatto? No che non comprendiamo, no. La reazione maldestra di Pietro ci rappresenta. Comprendete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, infatti vi dite cristiani, volete seguirmi, dite che la via da me tracciata è quella vera, è quella giusta, vi chiamate Maestro, Signore, e dite bene. Ma chi è il Signore? Siccome Dio è amore, e l'amore, come diceva Teresa di Lisieux, ama abbassarsi. Abbassarsi al più piccolo. È nell'atto stesso in cui Gesù si inginocchia ai piedi dei Suoi, nell'atto stesso in cui si fa il più piccolo, che Egli rivela chi è il Signore, colui che serve. Questa rivelazione, questa parola incredibile, che è stata la parola di Gesù, la parola di Dio rivolta in Gesù, e al culmine, alla fine, nella sua morte, appunto, interpella i suoi discepoli, ci interpella, perché solo ascoltando questa parola e mettendola in pratica, facendo ciò che ha fatto Gesù, potremo comprendere il suo gesto e chiamarlo meno superficialmente di quanto facciamo mio Signore e mio Dio. Soltanto nel servizio ai fratelli potremo dire mio Signore e mio Dio, nel servire. Ci pare un testamento esagerato, troppo alto per noi, che siamo tutti egoisti. Chi ascolterà sta roba? Noi purtroppo ci riconosciamo pienamente nell'incomprensione di Giuda, di Pietro e di tutti gli altri. E questo è l'altro mistero di questa notte. Il Signore, che conosce benissimo Giuda, Pietro, gli altri e noi, proprio a loro si dona. Proprio a loro continua a donare, perdona. Quando ritornerà da risorto rivolgerà subito pace a voi. Perdono. Lui è convinto che il suo amore, nonostante tutto, ci riuscirà, ci convertirà e ci salverà. Questa è la sua ultima parola.